Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La voce del padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La voce del padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.
Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, un buongiorno da Simone Calomino che vi parla dalla stazione radiofonica di Roma. Veniamo fuori da una settimana un po' impegnativa a livello politico e sociale e direi che abbiamo bisogno di rilassarci e ci rilasseremo quest'oggi ascoltando le canzoni dedicate a uno dei più bei strumenti che siano mai stati inventati, il pianoforte. Il pianoforte probabilmente per la musica leggera è lo strumento d'eccellenza, quello che da solo può accompagnare un cantante come soltanto forse la chitarra può fare. Parleremo un po' della storia di questo strumento, di come è stato inventato e di come si è evoluto nel tempo e ricorderemo i maestri a noi cari che erano in realtà, prima che maestri, anche bravi pianisti. Iniziamo con un nome a me molto caro, quello di Enzo Ceragioli, che oltre a essere bravo maestro era anche compositore ed ha composto più di una canzone dedicata al pianoforte. E la prima che vi voglio far ascoltare è Sul pianoforte il tuo ritratto, cantato dalla meravigliosa voce di Carla Stella.
Sul pianoforte io metterò il tuo ritratto che mi ispirò. Tua immagine divina, dolci frasi allora potrò cantare. Sul pianoforte la tua visione potrò sentire, la mia canzone. Pensiero tuo sarà la melodia che nel mio cuore è l'armonia del mio grande amore. Nel mio cuore è l'armonia del mio grande amore.
Avete ascoltato Sul pianoforte il tuo ritratto, cantata da Carla Stella con l'orchestra del maestro Enzo Ceragioli. Parlavamo del maestro Ceragioli, che fu un grande pianista della casa discografica Carisch Odeon, di cui fu anche il direttore artistico per diverso tempo. E Ceragioli nel milanese era un nome, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, la sua orchestra era quotatissima, la gente correva ad ascoltarlo nei vari locali milanesi di successo, in particolare la Taverna Ferrario di Milano, dalla quale uscì la sua orchestra, e poi anche i giardini d'inverno Odeon o i locali della Campari. Infatti c'è una serie di dischi che è la serie Super Orchestra Campari, diretta da Enzo Ceragioli, che vuole pubblicizzare a livello nazionale i grandi successi usciti da quel locale milanese. Uno fra questi è Accanto al pianoforte, composizione dello stesso Ceragioli. Il disco è stato stampato appunto su questa serie, che la Odeon avrebbe voluto chiamare Serie d'Oro, ma in realtà ha pensato bene di chiamare con un nome più originale, e in questa canzone si accenna anche a quello che è un po' il ruolo che ha il pianoforte nelle relazioni umane. Mi spiego. Si ironizza sempre, si è sempre ironizzato sullo strano rapporto di complicità che deve nascere tra il maestro di pianoforte e lo studente, che spesso sfocia anche in relazioni sentimentali. Sin dai tempi di Mozart, infatti, il maestro di pianoforte era visto come un soggetto alquanto pericoloso. Stiamo ovviamente esagerando le cose, però insomma il maestro di pianoforte è sempre stato visto un po' come l'uomo fatale che riusciva a conquistare tutte le sue studentesse. D'altronde i pianisti esercitano tutti un certo fascino sul sesso femminile e molte canzoni giocano su questo tema, fra cui appunto Accanto al pianoforte, che ascoltiamo dalla serie Super Orchestra Campari, cantata da Carla Stella.
Cuore ti è vicino e sento ancora il tuo dolce suono che mi fece innamorare, e spera il cuore che tu regni ancora. Vorrei sentirti al pianoforte suonare come un dio di ascoltare e così dirti amore, tu che alla musica un linguaggio di lin sei donare, tante cose puoi dire e ad ogni nota il mio cuore potrà palpitare nei soffi, mentre sulla bianca tastiera la tua mano scorre pian pian, sento una carezza leggera e il cuore fa sfiorare. Vorrei sentirti al pianoforte suonare come un sì la canzone del cuore, so chiudere gli occhi, poterti ascoltare e così dirti amore. Vorrei sentirti al pianoforte suonare come un dì la canzone del cuore, so chiudere gli occhi, poter nei sogni palpitare, dirti amore.
Non è per dedicare eccessiva attenzione all'orchestra di Ceragioli, ma è proprio lui che ha dedicato molte canzoni allo strumento del pianoforte di cui parliamo nella puntata di oggi. Le canzoni che hanno il pianoforte come oggetto sono moltissime, ma devo dire che di quelle che ho ritenuto più belle ce ne sono molte eseguite dall'orchestra di Enzo Ceragioli, fra cui la prossima, che è Un pianoforte suonava. Questa canzone, cantata dalla grandissima Mimì Bianchi, incisa su dischi Odeon Serie Rossa P, è composta da Ruccione e Galdieri. Chi erano costoro? Mario Ruccione è un celebre autore di testi, nato a Palermo nel 1908, morto a Roma nel 1969. Si ricordano di lui molte canzoni fasciste, quali Faccetta Nera, La Sagra di Gerabub, La Canzone dei Sommergibili, ma anche canzoni di musica leggera, come il grande successo di Sanremo 57, Corde della mia chitarra, eseguita da Nunzio Gallo e Claudio Villa. Altri successi sono La barca tornò sola, Buongiorno tristezza, vincitrice tra l'altro di un altro Sanremo ad opera di Claudio Villa, quel Sanremo in cui Claudio Villa era senza voce, e ci sono molte altre canzoni. Michele Galdieri invece è un nome legato di più al mondo della rivista e del teatro italiano, era uno sceneggiatore veramente molto raffinato, era napoletano, classe 1902, è morto nella città natale nel 65. Oltre a scrivere grandi successi di rivista come L'Orlando Curioso con Totò, Lucy d'Albert del 1942, compone anche i testi per numerose canzoni, nominiamo alcuni: Mattinata fiorentina, Tu non mi lascerai perché ti voglio bene, nominiamo un ultimo grande successo evergreen composto in coppia con Danzi, Ma l'amore no. E di Galdieri Ruccione ascoltiamo quest'altra canzone dedicata al pianoforte, dove Meme Bianchi sfoggia i suoi toni più caldi, che tornerà a sfoggiare soltanto 6-7 anni dopo, quando inizierà ad incidere per la voce del padrone una serie di dischi non molto fortunata, ma decisamente di qualità sorprendente, con l'orchestra di Dino Olivieri. Ascoltiamo il brano.
Pianoforte suonava, suonava, ed il mio cuore rapito ascoltava, la dolce musica che si diffondeva e all'anima parlava con magico languor. La grande strada dormiva, dormiva, ma come un angelo al cielo saliva, la dolce musica che si dissolveva in palpiti di stelle, in nostalgia d'amor. L'ombra dei sogni più cari d'un dì, l'ombra di gioie che il tempo sbiadì, io rividi allora palpitare ancora. Un pianoforte suonava, suonava, e dal mio cuore in sordina parlava, la dolce musica che si dissolveva in lacrime di stelle, in armonie d'amore. Me ne andavo per la via mai deserta come allora, senza luna il cielo ardeva di stelle d'or. D'improvviso un'armonia si diffuse nell'aria e nel palpitare ancora. Un pianoforte suonava, suonava, e dal mio cuore in sordina parlava, la dolce musica che si dissolveva in lacrime di stelle, in armonie da.
Come prima accennavo, non è ovviamente Enzo Ceragioli un'eccezione nel mondo della musica come grande pianista e grande compositore. I pianisti e i maestri di successo del periodo erano tantissimi. Carlo Prato, ad esempio, era un pianista. Gianpiero Boneschi, maestro poi direttore d'orchestra per la Columbia, nonché marito di Nuccia Bongiovanni, era un pianista, inizia come pianista incidendo dischi con Mojoli e Ceragioli, con le loro orchestre. Nello Segurini era un grandissimo pianista e concertista, come abbiamo detto nella scorsa puntata. Carlo Zeme era pianista, nell'orchestra Zeme il fratello suonava il violino. Gino Filippini, qualche volta direttore dell'orchestra Cetra, in realtà era pianista della stessa orchestra, sin dalle prime formazioni, per non parlare poi di Virgilio Savona, celebre membro del quartetto Cetra, la cui conoscenza della musica è una delle chiavi del successo della formazione vocale, che infatti poteva avvalersi di arrangiamenti vocali notevoli proprio grazie a Savona, che sapeva come farli. Nomino qualcun altro: Luciano Maraviglia era un pianista, Luciano San Giorgi era un pianista, Piero Pavesio era un pianista e così anche Eros Sciorilli. Ed è di Sciorilli il prossimo brano in scaletta, che è Spolverando il pianoforte, cantato dalla simpatica Nella Colombo. È giunto il momento di fare un po' di storia e abbiamo interpellato un nostro collaboratore, Marco Basso, e siamo quindi al telefono con lui.
Buonasera, buonasera.
Spiegaci come mai tu sei al telefono con noi.
Io sono stato interpellato per raccontare ciò che è un po' la storia e l'evoluzione dello strumento che ha dato poi origine alla sua forma più conosciuta come pianoforte. Io sono diplomato in composizione barocca, dirigo un'orchestra e all'interno della stessa orchestra faccio il maestro al cembalo, cioè all'epoca del barocco. Noi suoniamo musica barocca con strumenti antichi, non esisteva il direttore come forma artistica, ma era appunto il cembalista che prendeva questa nuova figura di maestro al cembalo che tirava avanti completamente tutto l'organico.
Raccontaci un poco qual è l'antenato di questo strumento dal quale poi si è evoluto.
Lo strumento si è evoluto, diciamo, nella forma che noi conosciamo adesso, ha avuto più o meno 4 scaglioni. Non esiste un antenato del pianoforte, ma ci sono più strumenti che sono uno l'evoluzione dell'altro.
Quelle note ti confido ciò che sento palpitar, e tu vieni più vicina ad ascoltare. Su due note dico amo, su tre note sei un tesor, quattro note più ti bramo, sei per me la musica del cuore.
Cinque note, cinque baci, sei la mia felicità, mentre tu sorridi e taci, la mia mano sulla tua si poserà.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mi ami per davvero oppure no?
Re, mi, fa, sol, la, si, do, si, tu facendo l'eco mi rispondi sì.
Su due note dico t'amo,
su tre note sei un tesor,
ed in cielo noi saliamo sulla scala musicale dell'amore. Strimpellando il piano forte a quattro mani sulla musica del cuore.
Se torniamo indietro alla forma, dalla forma attuale che conosciamo, arriviamo ad uno strumento che, diciamo, veniva prodotto nell'Ottocento, che veniva detto pianoforte viennese o viennetta, la quale conserva tutte le modifiche perpetuate da un cembalaro austriaco, che adesso andremo a capire anche come si chiamava, che però diciamo è lo strumento di passaggio tra ciò che era il forte piano e il pianoforte. Questo strumento si diciamo fa apprezzare per la sua meccanica molto leggera e il suono molto molto brillante. Diciamo strumenti come questi venivano usati fino alla prima guerra mondiale. Dopo c'è stata, diciamo, l'evoluzione della meccanica dopo scappamento. L'inizio di tutta la storia comincia alla fine del 1006, quando un cembalaro italiano, il cembalaro è colui che costruisce all'epoca, costruiva i clavicembali, conosciuto con il nome di Bartolomeo Cristofori, una persona, diciamo, che aveva la bottega vicino anche a casa mia, quindi tutto sommato sono anche, mi sento onorato di questo. Inventa uno strumento che poi verrà delineato come forte piano, partendo da un errore. Questo cembalaro costruiva clavicembali. I suoi clavicembali avevano un difetto, i saltarelli non avevano un fine corsa, per cui tendevano, quando suonati, a percuotere involontariamente le corde che stavano nella fila superiore, per cui questo cembalaro, appunto Bartolomeo Cristofoli, si è accorto che, a differenza del clavicembalo, percuotendo lentamente una corda suonava piano e percuotendola più velocemente suonava forte, quindi più energia. E ha provato a costruire una meccanica diversa fatta di martelli di legno principalmente che andassero a percuotere le corde. Questa nuova invenzione fu subito apprezzata dai tedeschi, il quale il signor Stein, che ha a che fare con la Steinway & Sons, ma ci arriviamo molto in breve, comprò il brevetto da Bartolomeo Cristofoli per produrre i propri fortepiani, allorché questi fortepiani molto apprezzati da Mozart vennero modificati ulteriormente. Il signor Stein invertì il senso di azione del martello, che invece di battere, diciamo, dal basso verso l'alto, essendo imperniato verso la coda dello strumento, batteva dal basso verso l'alto, essendo imperniato verso la tastiera dello strumento. Questo attraverso una modifica di leve permetteva maggiore agilità all'esecuzione.
Thank you.
è venuto fuori la meccanica viennese circa 75 anni dopo. Il signor Stein conobbe un cembalaro inglese, il signor Way, e fondarono in Inghilterra la Stein Way. Dopodiché, nell'Ottocento, i figli del signor Way importarono la fabbrica in America chiamandola Stein Way & Sons, solamente che Stein, essendo troppo teutonico, venne modificato in Steinway & Sons. Il fortepiano non ha molto a cui vedere con uno strumento cui si pensa normalmente essere l'antenato, cioè il clavicordo, in quanto il clavicordo è uno strumento di una famiglia a sé stante che ha sempre le corde martellate, ma martellate con dei lamieri in ghiaccione. Questo è a grandi linee la storia evolutiva del pianoforte.
Un piano elettrico con un rullo chilometrico e di giorni fa passar divertendomi a suonar. Il motivo che è orecchiabile lo sa già tutto lo stabile, dal primo al quinto piano non si sente che canticchia, tra la 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 ricordo un po' la giovinezza ancora, quel motivo che blandisce da carezza al cuore, portanse la semplice polchetta d'altre idee, il profumo del buon tempo che svanne, tra la 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 la. Ho comprato un piano elettrico con un rullo chilometrico, gira gira nel girar, quante cose fa pensar, la polchetta irresistibile e l'impianto inestinguibile di una dolce ingenuità che al mondo mai più tornerà.
C'è stata un'epoca d'oro del pianoforte?
Possiamo dire che ha avuto la sua epoca d'oro proprio in Italia, grazie a Muzio Clementi, un compositore che non conosce quasi nessuno, però i ragazzini che normalmente studiano il pianoforte, tutti passano per le sei sonatine di Clementi per pianoforte. È colui che ha inventato il modo di suonare il pianoforte, perché fino a Clementi, e Clementi diciamo è più o meno un contemporaneo un po' più anziano di Mozart, il fortepiano veniva suonato con la stessa tecnica dell'organo e quindi con la stessa tecnica del clavicembalo, mentre con lui e le successive modifiche apportate poi da Mozart, parlo modifiche tecniche dell'esecuzione, hanno portato diciamo al perfezionamento della prassi fino ad arrivare al periodo d'oro di un altro genere, cioè quello espressionistico del periodo romantico, con per esempio Chopin, Schubert e tutti i suoi contemporanei.
Thank you. per me quella melodia di Chopin. Con semplicità, con ingenuità, io sognavo la felicità mentre tu suonavi per me quella melodia di Chopin. Ogni calor mi scendeva in cuor, l'essere timido d'amor. Non torna più, dimmelo tu, divina musica piena d'amor. Nel ricordar sento vibrar quelle dolcissime note nel cuor, mentre tu suonavi per me quella melodia di Chopin. Ogni nota allor mi inebriava il cuor, quella melodia di Chopin.
All'interno della Villa Rossi, Villa Toscanini Rossi. Ecco, questo strumento venne presentato anche a Johann Sebastian Bach, il quale non ne restò molto molto soddisfatto, anzi lo scartò proprio, ma la diffusione del fortepiano, diciamo l'apice massima proprio, siamo nel periodo compreso tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, cioè là è stato il botto, il sorpasso completamente dal clavicembalo e quindi all'essere subentrato dal forte piano e poi dalle successive modifiche del pianoforte.
Thank you.
Abbiamo fatto un po' di storia. Ora Marco, diciamo che io e te ci conosciamo per una passione comune che è quella per i dischi a 78 giri. E ti volevo fare una domanda. Il pianoforte nella musica swing, come si sposa con questo genere musicale?
Il pianoforte ha cominciato a entrare un po' arrivando dall'operetta popolare, ma soprattutto è arrivato dall'America. In America si usavano i cosiddetti pianoforti a bacchetta, con la trasmissione a bacchetta o a baionetta, che sono quelli molto alti, con suono molto metallico, molto meccanica molto leggera. Diciamo i primissimi compositori come Scott Joplin, James Scott, parla di fine 800, hanno cominciato a sincopare delle melodie popolari, e quindi poi tutta l'evoluzione come Fats Waller, qua si parla già degli anni 20 di questo secolo, Fats Waller, General Morton, Big Spider Beck, tutti i grandi jazzisti americani che hanno importato l'uso del pianoforte all'interno di questa nuova musica molto, molto ritmata e sincopata, anche perché il pianoforte si presta moltissimo a questo genere di articolazione musicale, avendo un pedale che è il, per uno che guarda il pianoforte, quello più verso destra, si chiama pedale della risonanza, che è quello che un po' dà l'effetto ritmico al pianoforte, che permette di smorzare le corde oppure frenarle tutte insieme, quindi dando un basso per esempio che si protrae, e un accordo che è molto staccato, molto incisivo con l'uso del pedale. Questo è permesso proprio appunto dal pedale, quindi faccio sì che la versatilità di questo strumento, oltretutto molto meno sensibile degli strumenti più antichi, abbia potuto entrare nell'uso comune anche di ciò che era la musica sincopata.
Al mattino la sua voce festosa, traballante pianino, chissà dirmi dov'è. Ho perduto qualcosa che era un mondo per me, quattro cenci d'un cuor con lo stesso dolor sono tristi con me. Il pianino è partito da Napoli, ha lasciato la bella città, lo scugnito guardando il Vesuvio, solo e triste si sente di già. Più non canta o paese do sole, mare chiaro e funicula, il pianino è partito da Napoli e chissà se mai più tornerà. Malinconico appare ogni vicolo antico, sembra muto quel mare che d'amore cantò. Il pianino è un amico che scordar non si può, ogni bella balcon quella stessa canzon sospirava con te. Il pianino è partito da Napoli, ha lasciato la bella città, lo scugnito guardando il Vesuvio, solo e triste si sente di già. Più non canta o paese do sole, mare chiaro e funicula, il pianino è partito da Napoli e chissà se mai più tornerà. Chiaro e funicula, il pianino è partito da Napoli e chissà se mai più tornerà.
Ascolta, Noi di Radio Il Discobolo siamo innamorati della musica italiana. Quindi io ti volevo fare una domanda che è un po' difficile forse, ma secondo me tu saprai rispondermi. Quale orchestra, secondo te, secondo il tuo personale giudizio, fra le orchestre italiane, utilizza meglio lo strumento del pianoforte?
Allora, a mio parere, anche perché qui forse pochi lo sapranno, secondo me l'utilizzo del pianoforte è usato migliormente da Angelini, perché Angelini aveva due pianoforti in orchestra, aveva il pianoforte ritmico, aveva il pianoforte quindi ritmico d'accompagnamento e il pianoforte melodico, diciamo per i virtuosismi o comunque per le melodie. Basti pensare a un pezzo molto famoso che risale agli anni 30, che è Carovana Bianca. C'è un bellissimo assolo fatto per terze con un pianoforte, quando si sente benissimo in sottofondo un altro pianoforte che batte il ritmo, e posso assicurare che quel genere di articolazione non è possibile farlo da soli, bisogna essere o in due pianoforti o in un pianoforte a quattro mani, ma vista la scomodità di suonare a quattro mani su un pianoforte, posso accertarmi e accertare che si trattino di due pianoforti distinti, come peraltro si vede nella famosa fotografia. In epoche diverse anche Bardizza ha usato molto bene il pianoforte, basti pensare quando aveva l'orchestra Blue Star che incideva per la Fonit e per altre marche. Faccio presente che l'orchestra Blue Star è conosciuta anche in America, si trova molto spesso su registrazioni della Vocalion piuttosto che, adesso mi sfugge, quella con cui registrava Dix Beiderbecke, comunque etichette molto famose per il jazz, e anche lì in quei tempi usava molto il pianoforte, basti pensare il motivetto che gli piace tanto.
Grazie Marco, ti ringrazio moltissimo per il tuo utilissimo intervento, che ci ha aiutato un po' a chiarire la storia e il ruolo del pianoforte a sommi capi durante soprattutto il Novecento.
Ciao a tutti, buona serata.
Thank you.
perché tutto questo fascino verso il pianoforte? Perché probabilmente uno degli strumenti più completi che esistano, riesce a fare melodia e accompagnamento allo stesso tempo, inoltre ha un suono che va dai toni caldi ai toni più acuti. E poi, diciamoci la verità, è uno strumento dal fascino irresistibile. Ed i brani pianoforte e voce sono dei brani completi e dei capolavori di raffinatezza e semplicità. Pensare che è proprio la semplicità dell'esecuzione pianoforte e voce a decretare il successo di Millì. E poi vorrei farvi ascoltare un altro brano raffinatissimo, interpretato anche stavolta da Mémé Bianchi con il solo pianoforte di Bergamini. La canzone è uno standard americano, Smoke Gets in Your Eyes, che in italiano diventa Fumo negli occhi.
Chi ride dell'amor, certo non ha cuor. Io pensavo un dì, ed ognor così, lieta mi illudevo. Della fiamma d'or di un ardente amor spesso il fumo fa gli occhi tuoi sterrar per non lacrimar. Tutto ciò sentivo dire ognor, ma il cuore non mi turbò. Breve in me fu questo grande amor, ma un giorno sol durò. Chi mi chiede ancor cosa sia l'amor, pensa ciò che fu e rispondo ahimè, fumo e nulla più. Tutto ciò sentivo dire ognor, ma il cuore non mi turbò. Breve in me fu questo grande amor, un giorno sol duro. Chi mi chiede ancor cosa sia l'amor, penso ciò che fu e rispondo ahimè, fumo e nulla più.
Siamo così giunti al termine della puntata di oggi, abbiamo ascoltato le canzoni dedicate ai pianoforti e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di La Voce del Padrone.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.